Cy Twombly. Cy Twombly, questo è l'unico quadro di proprietà della Gamme in questa collezione, in questa mostra. Questa mostra è una mostra fatta con opere di artisti, alcuni viventi, alcuni morti, ma comunque non con opere della Gamme. L'unica è questa di Cy Twombly, perché Cy Twombly oggi è difficile riuscire a fargli fare il lavoro, però il contatto con lui ci ha dato tutte le fotografie, ci ha dato i permessi a tutto, e qui a me interessava recuperare questa idea di un eroismo talmente interno, talmente autoreferente, in cui un quadro come questo, che in realtà ha un titolo estremamente pretenzioso, perché è La Veduta di Roma nel 61, in realtà La Veduta di Roma si riduce semplicemente a quella che è la propria grafia, i propri appunti, il proprio aspetto. Quindi l'idea di un paesaggio romano alla fine che cosa è? L'idea di un paesaggio mentale dell'artista, di come l'artista in quel momento vede Roma. E quindi è più importante la centralità dell'artista che non il soggetto da rappresentare. Non è la Roma tradizionale, ma è la Roma che solo lui può vedere, lui è il mondo, lui traccia.
E che ha il coraggio di rappresentare così.
Beh, qua siamo davanti a uno dei più grandi capolavori della mostra, un lavoro imponente di quello che è considerato uno degli artisti più importanti viventi al mondo, che è Anselm Kiefer. Questa è un'opera che abbiamo scelto insieme a Kiefer. Kiefer verrà adesso impegnato con la Biennale di Venezia, perché apre una cosa alla Fondazione Vedova tra pochi giorni, ma immediatamente dopo viene a Torino. Quest'opera è un'opera estremamente complessa, estremamente importante, si intitola Humbaba. Humbaba è il guardiano della foresta dei cedri dell'antica civiltà sumerica, dell'antica mitologia sumerica, era cioè questa sorta di divinità, mostro, che proteggeva le divinità attraverso questa foresta, dalla foresta dei morti sostanzialmente. Quindi Humbaba, di cui abbiamo solo questa sagoma, è in realtà una divinità mezza mostro, mezza uomo, con una componente negativa, perché è la componente del guardiano, ma anche colui che poi alla fine accompagna.
Humbaba.
H. Humbaba. E quindi la foresta è raccolta da Kiefer in questa raccolta di materiali. Questo è un lavoro.
Dov'è? Stabilmente.
Ah, questo bisogna dire una cosa importante, perché questo lavoro l'abbiamo ottenuto in prestito per i prossimi 5 anni. Per i prossimi 5 anni verrà a far parte della galleria. Non è un'acquisizione, ma è un prestito. Dove l'elemento eroico è dato da questa potenza della liturgia. In Nietzsche l'elemento liturgico è l'elemento che ricostruisce le prassi eroiche, sostanzialmente. E le prassi eroiche quali sono? Sono quelle reali del sacrificio, non tanto del sacrificio cattolico, anche se poi lui, essendo austriaco, ama questo riferimento inevitabile al cattolicesimo, al barocco austriaco. In realtà tutta la sua performance ha origine nei riti dionisiaci, cioè nei riti pagani, il sacrificio degli animali, il mangiare, il bere, il miele, gli elementi naturali, il sangue, cioè sono tutta una tradizione del rito pagano che attraverso la liturgia cattolica alla fine continua in noi, continua nell'attualità, a riportare la centralità di un bisogno, il sacrificio, che poi ti porta alla salvezza, tra virgolette, che ti porta comunque alla... Questo sia da un punto di vista religioso, sia da un punto di vista laico. Nel senso che nel caso di Nietzsche tutta la liturgia, sia quella cattolica sia quella dionisiaca, è tradotta e articolata in modo tale per cui anche il processo salvifico è un processo che deve intervenire a tutti i piani, compreso ovviamente i piani nostri. Lui è un artista che è estremamente importante, che ha dato il via negli anni 60 a quella che poi è stata la body art, la performing art. è curioso il fatto che artisti come Marina Abramovic piuttosto che Paul McCartney, che oggi sono star assolute nel mondo, abbiano iniziato facendo proprio gli attori del teatro da performance di Nietzsche. Altrettanto interessante è come lui stia trasformando il suo castello alla periferia di Vienna in una sorta di grande Bayreuth dell'arte, un po' come Wagner. Questa è oggettivamente un'opera leggermente controversa. Questo è uno dei motivi per i quali sia questo piano sia il piano terra noi comunque diamo indicazione che alcune opere potrebbero suscitare la sensibilità dei visitatori e quindi suggeriamo magari di stare attenti a accompagnare i minori. Questo è il cartello che noi metteremo sia a questo piano sia al piano sotto, perché alcune opere possono effettivamente turbare. Nel caso di Jenny Seville però è il suo lavoro molto più drammatico che non questa semplice spettacolarità, perché questo è il ritratto di un ragazzo vero che vive a Roma e che si è sottoposto a una serie di interventi chirurgici per trasformare il suo corpo. Quindi c'è questa idea di un eroismo di sofferenza sostanzialmente, perché poi alla fine tutto il lavoro di Jenny Seville, sia questo, sia il lavoro sui bambini feriti negli incidenti stradali, piuttosto che le persone che si sottopongono a chirurgia plastica, tutti il tema profondo di questo lavoro è sempre il tema della sofferenza, il tema del dolore, il tema della difficoltà, il tema della disgrazia, no? Che porta poi a un percorso enorme di sofferenza per raggiungere una serenità, una libertà. E questo è uno dei lavori in cui questo tema della sofferenza eroica fino al punto del sacrificio di se stesso attraverso la chirurgia è uno dei temi importanti. Nel caso suo è sicuramente un lavoro molto molto bello, molto intenso, che coniuga l'esperienza figurativa di Lucian Freud, che è un po' il suo maestro, con però l'astrattismo di de Kooning, che invece lei considera il suo riferimento più evidente nella. Infatti, se man mano che tu ti allontani, l'impianto narrativo prende il sopravvento e tu sei ovviamente attratto dalla narrazione, man mano invece tu ti avvicini, perdi di vista l'idea della narrazione e assumi molto più importanza questo uso della pennellata, questo uso del colore, che in realtà è totalmente astratto, cioè è totalmente legato proprio all'astrattismo americano, totalmente legato ad alcuni. E scompare completamente l'idea della figura proprio prendendo forza invece l'idea della pittura. Man mano che invece ti allontani, riemerge. Cioè questa, l'ultima sala del percorso è dedicata a Mike Nelson. Mike Nelson è un giovane inglese che rappresenta un po' l'idea dell'eroe quotidiano, cioè lui ricostruisce quello che in qualche modo Svitters costruisce negli anni 40 facendo il Merzbau, una abitazione nella quale Svitters ricostruiva, raccoglieva i biglietti del tram, le sigarette, le cose. E un'opera meravigliosa, fantastica, purtroppo solo parzialmente ricostruita in museo di Hannover. Lui riprende questo aspetto di un eroe quotidiano, quasi un eroe da clochard, un eroe da disperato, che raccoglie tutti i fenomeni della propria esistenza, della propria quotidianità. È l'idea di una quotidianità resa eroica, l'idea di una quotidianità che di fatto è una lotta quotidiana, è un tentativo di ricordare come quotidianamente si deve aggrapparsi, e lui si aggrappa proprio a una rete metallica da cantiere, aggrapparsi ai ricordi, aggrapparsi alle memorie, aggrapparsi a qualunque frammento, a qualunque testimone di una realtà che è poi il tuo ricordo, che è la tua esistenza. Quindi è un'esistenza che si accumula quotidianamente da piccoli frammenti che sono poi la nostra vita, fatta di piccole cose. È il nido di Louis Bourgeois, che dialoga con quel pensiero in gabbia che avevamo visto prima. Questo in realtà è una sorta di eco tra l'opera della bourgeois in gabbia e questo nido, che è appunto un po' la stessa logica. Se la gabbia era l'elemento di durezza, quasi di costrizione, qui invece è un elemento più di protezione del pensiero. chiudiamo il percorso, il primo piano, un'opera molto molto famosa, molto storica. Beh, chiudiamo con questa opera che è molto famosa, che si chiama Eroe, Hero, e è cantata ed eseguita da Marina Abramovic. Marina Abramovic è sul cavallo bianco, la bandiera bianca, e sta cantando l'inno della Jugoslavia, l'inno della ex Jugoslavia.
Essendo appunto. Questa è la
Marina Abramovic. Mormora questo inno. Tra le altre cose, noi abbiamo voluto mettere questo video, a parte che abbiamo altre opere di Marina sotto, ma abbiamo voluto mettere questo video perché questo video è la copertina, cioè questa immagine è la copertina del catalogo Heroines, eroine, che in questo momento il museo Thyssen-Bornemann sta facendo a Madrid, e dove c'è anche delle opere provenienti dalla gara.
Ma questa è lei, Marina?
Sì, sì.
A lei si ritrae sempre lei. Il soggetto è fisso.
No, quella di Kiefer è un'opera che per 5 anni resterà chiusa. Adesso, seguendo il percorso rosso, andiamo alla seconda linea rossa. Thomas Schütte è un po' una specie di nostro, come dire, abbiamo deciso che Thomas Schütte è un'idea di spirito guida della mostra. È la grande scultura che accoglie i visitatori all'ingresso. Quando voi siete entrati avete visto quella grande scultura con le braccia aperte di Thomas Schütte, e quindi abbiamo messo anche qui all'inizio della seconda parte della mostra due grandi teste di Thomas Schütte, due grandi ritratti in cui l'elemento della rappresentatività della figura assume sempre questo tono eroico. Il materiale in particolare è una plastica con queste cere che la ricoprono, in modo da rendere ancora più, se vogliamo, drammatico l'elemento di una descrittività fisionomica. La mostra invece si inaugura qui e si apre, ma magari lo dico prima di scendere le scale, la mostra si apre con un video che è un video fatto da una giovane artista israeliana che si chiama Sigalit Landau. Sigalit Landau sarà la persona che rappresenta il padiglione israeliano alla prossima Biennale di Venezia, e è un continuo, ossessivo gioco di hula hoop. Poi lo vedremo in un altro video ancora più drammatico, dove 3 soldati israeliani legati con un filo di ferro in realtà sono costretti in questa sofferenza a giocare questo gioco un po' perverso di una finta leggerezza, essendo invece loro drammaticamente legati insieme. Mi chiedo solo di non calpestare questa parte, no, questa parte sì, non quella parte ovviamente. Qui abbiamo contrapposto 2 idee di case sostanzialmente. Qui abbiamo una giovane artista di origine marocchina che vive in Svizzera e che adesso è anche selezionata per la prossima Biennale di Venezia. E l'idea era proprio di questa grande parete di casa che piange. In realtà questa colatura è proprio il segno di un pianto che viene dato da queste carte. In realtà sono delle carte carbone, delle vecchie carte carbone delle copiatrici di una volta, in cui con dell'alcol, spruzzato dell'alcol, fa sì che l'inchiostro precipiti a terra. Tra le altre cose, il titolo della questa mostra ha un titolo particolare, che è Ogni una rivoluzione, che è una frase di Arafat ripresa dall'artista.
Ogni idea è una rivoluzione.
Ogni giorno è una rivoluzione. Cominciate un po' questo. È una frase di Arafat. Sì, sì, sì. Di fronte, invece, in questa camera buia, è la casa della memoria. È la casa di Ilya ed Emilia Kabakov, due artisti russi che hanno deciso di accumulare nel loro percorso. Vi prego di stare attenti all'inchiostro. hanno accumulato questi mobili vecchi, che sono in realtà l'accumulo di memorie, l'accumulo del tempo, l'accumulo delle proprie esperienze. Allora, ovviamente la parete blu è ancora di Latifa e Chach, mentre invece la scultura è un giovane artista polacco che si chiama Paweł Altamer, e ha realizzato Paweł Altamer, beh, è evidente, l'idea dell'eroe se stesso, cioè è proprio un'idea di eroismo talmente rivolto in se stesso, talmente speculare su di sé, che addirittura non solo somaticamente si riconosce l'artista, ma anche il materiale organico, sono materiali veramente organici, ricoperti di cera, con i capelli che sono i reali capelli suoi, e quindi c'è una componente di vita reale che all'interno della scultura dà ancora più drammaticità, dà ancora più teatralità drammatica alla costruzione di questa idea di autoritratto. Sull'autoritratto, sull'idea di autoritratto abbiamo anche questa grande tela che uno dei nostri artisti più importanti, Francesco Clemente, ha fatto per questa mostra dedicandola a Torino, perché il titolo dell'opera è Autoritratto Juventus Torino, e come vedete rappresenta appunto i giocatori con la maglia della Juventus e del Torino, ai quali l'artista ha dato dei significati attribuendo dei nomi che sono i nomi di scrittori, nomi di filosofi, Teresa d'Avila piuttosto che Simone Weil, o anche divinità induiste, e la palla che entra nella rete è proprio l'autoritratto dell'artista. Questo è ovviamente un lavoro fatto da Clemente appositamente per noi. Clemente è uno dei grandi protagonisti della stagione della transavanguardia, un artista italiano tra i più conosciuti al mondo, e questo è un lavoro interessante. Questo invece è un lavoro a cui io vorrei davvero dedicare 5 minuti a questo lavoro, perché è un lavoro che in qualche modo rappresenta l'intera mostra, proprio rappresenta l'idea della mostra. Questo è un lavoro, tra le altre cose, che mi ha segnalato Alessandro Rabottini. Io lo ringrazio ancora, perché davvero questo è un lavoro importante. Questo è un artista vietnamita, di origine vietnamita, in realtà vive da moltissimi anni in Danimarca, che si chiama Dan Vo, e è un lavoro molto concettuale, nel senso che lui è andato a un'asta e ha ricomperato i 4 lampadari dell'Hotel Majestic di Parigi, dove nel 1975 sono stati firmati una serie di trattati, fra i quali anche il trattato di pace del Vietnam. Quindi il concetto di eroismo nasce sia dal fatto che questo lampadario ha un corpo eroico, perché è un impero rifatto ovviamente negli anni 60, ma comunque ha questo corpo neoclassico, i cristalli, quindi ha questa maestosità eroica, ma ha soprattutto una memoria eroica, ha soprattutto il ricordo, la testimonianza di aver assistito passivamente, ad aver assistito a quella che è stato il momento importante dei trattati di pace sul Vietnam. E l'artista cosa ha fatto? Questo grande eroe, questo eroe silenzioso, questo eroe muto, ma eroe possente, importante, prestigioso, austero, elegante come il lampadario di cristallo, è però richiuso in una cassa, perché è un eroe da trasporto, è un eroe che si muove, un eroe che si può spostare. In qualche modo questo è molto significativo per l'intera mostra, perché è un po' l'idea di questi grandi eroi, in alcuni casi silenziosi, in alcuni casi a trasporto, in alcuni casi ironici, eccetera, eccetera. Questo è il secondo video che abbiamo visto all'inizio di Sigrid Landau. E è un video molto più drammatico, cioè il concetto di dramma è lo stesso di quello che avete visto all'inizio. Nel primo caso erano 3 soldati israeliani legati da un fil di ferro che fanno hula hoop, in questo caso è lei, è l'artista, sulla spiaggia di Tel Aviv che fa hula hoop drammatico con questa con questo filo spinato che ne incide continuamente le carni, e credo sia effettivamente un simbolo molto forte, molto drammatico, molto attuale di quella che è la situazione israeliana in questi anni. Questo è la mostra deve anche avere un lato di sostegno ad alcuni giovani artisti italiani. Questa è una mostra internazionale, una mostra molto importante, con artisti tutti di primo rilievo. Beh, in questa sala noi abbiamo raccolto anche un giovane italiano, si chiama Pietro Roccasalva, uno degli artisti italiani più interessanti dell'ultima stagione artistica, il quale ha ricreato un unico ambiente, ricostruendo quella che è un po' il suo percorso artistico. Ogni opera dialoga con le altre, perché in realtà questa, pur essendo una serie di opere che provengono tra le altre cose tutte da collezioni private, in realtà è lui l'ha concepita come un unico ambiente. Sì, qui abbiamo ancora un piccolo passaggio di Marina Abramovic sull'idea dell'eroe, cioè evidente. In questo caso è un teatro fatto con gli anni fa in Giappone. Questa stanza è la stanza invece di Christian Boltanski. Christian ha fatto questa stanza per noi, è una stanza appositamente realizzata per noi, dove ha ripreso questa idea dell'eroe quotidiano, perché questi sono dei bambini polacchi, quindi è un'immagine di eroismo quotidiano, davvero, di eroismo anche povero, con tutta il dramma di questa catasta di vestiti abbandonati, ripresi, sui quali domina questi che non sono più nemmeno dei ritratti, ma sono semplici memorie, sono delle semplici suggestioni, dei puri impalpabili, quasi ectoplasmi di presenze che realmente non si sa se queste rappresentano solo una memoria o una presenza reale. Generalmente i bambini che lui riprende sono sempre delle figure di morti, persone scomparse, perché l'elemento determinante di tutto il lavoro di Christian è chiaramente il discorso della memoria. Poi sia la catasta di vestiti come le figure spettrali leggermente illuminate dei bambini polacchi sono chiaramente una grande riflessione sul tema della memoria. Tutto il padiglione francese che lui sta realizzando, che si aprirà alla Biennale di Venezia, sarà infatti un grande inno a questo aspetto della memoria, alla morte e alla vita.
Che poi lui si rifà sempre all'Olocausto.
Non sempre, ma comunque riprendeva il tema dell'Olocausto come uno dei suoi elementi fondamentali. Quello che poi ovviamente non si può ridurre tutto il lavoro di Boltanski al dramma dell'Olocausto, anche se è sicuramente stato uno degli elementi.
Sì, lui mette le tragedie sociali, tutte, non importa quali, perché poi...
Non è necessariamente sul dramma, non necessariamente. Anzi, nella prossima Biennale di Venezia ci sarà una macchina abbastanza divertente e complessa, perché è fatta dallo schermo divisa in tre, gli occhi, il naso e la bocca, dove i visitatori saranno chiamati a giocare, a una sorta di lotteria,
a combinare,
e ogni 5.000 combinazioni effettivamente va a combaciare il corpo. Chi combacia questa cosa qui prende l'opera. Guadagna un'opera firmata in bocca.
5.000 volte. Caspita, vuol dire il genio di
fare. Uno sta lì e compra, tutti gli altri poi va là. Beh, questo è
Francesco Vezzoli, che ha rappresentato, raffigurato 63 volte Maria Callas. 63 volte perché Maria Callas ha cantato 63 volte la Traviata. Chiedo conferma. Questo, diciamo, che è la versione ufficiale, che lui ha cantato, che lei ha cantato 63 volte la Traviata e lui l'ha ripresa. In questo caso lui ha ricamato con le perline l'ombretto, quindi ha truccato
Maria Callas. Generalmente il lavoro di Vezzoli è caratterizzato dal ricamo soprattutto sotto forma di lacrima, e a me piaceva all'interno di questa mostra avere anche appunto un eroe piangente che non è propriamente questo lavoro, ma il concetto è esattamente lo stesso. Quindi questa grande, se di là abbiamo gli eroi sconosciuti, l'eroe ignoto, perché i bambini nessuno sappiamo né chi sono né dove, qui abbiamo l'eroe ignoto, qui abbiamo l'eroe pop, qui abbiamo proprio l'idea dell'eroe più popolare. Attenzione ai neon,
Tranquillissimo.
Attenzione ai neon. Questo è il lavoro di un collettivo di artisti, tre artisti canadesi, che si sono riuniti in un gruppo che si chiama General Idea e hanno realizzato questo tappeto magico, Magic Carpet, questo gioco dei dottori che fanno loro, perché in realtà tutto questo elemento ironico nasce da un contrasto drammatico di eroismo provato sulla loro pelle. In realtà dei tre artisti, due sono morti, quindi è rimasto un solo artista che continua a ricreare queste opere in cui tutto il gioco è dato dal fatto di esasperare la propria esperienza personale. Questo in realtà è il soffitto di un ospedale, esattamente come il loro gioco del dottore è il gioco che loro provavano quotidianamente sulla loro pelle da pazienti. Quindi saper sfidare con l'ironia, con la leggerezza, con il colore, con la luce, un dramma personale, io penso che sia un elemento eroico, esattamente come elemento più teatrale, drammatico, per esempio, di Boltanski, dove chiaramente è evidente il dramma molto più.